Buongiorno, buongiorno a tutti, amici di Radio Buon Consiglio, benvenuti a questa nuova trasmissione di Pianeta Famiglia. Io sono Francesca Romana Poleggi, di Provita e Famiglia, e sono qui oggi a parlare con Giorgio Celsi, che presto vi presenterò. Ringrazio comunque di essere venuto. Dunque, gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, Giorgio, sanno molto bene che non è la vita che comincia al concepimento. Ribadisco, non è vita, è una persona, perché vita è anche quella di un cane, di un gatto e di una lattuga. Invece, al concepimento, nel momento del concepimento, comincia la vita di una persona, cioè di un essere umano unico e irripetibile, come me, come Giorgio, come ciascuno degli ascoltatori che sta assistendo a questa trasmissione. Quindi, questo noi lo sappiamo bene perché in questa radio se ne è parlato tante volte. Per chi avesse qualche dubbio, vada a riguardare la trasmissione che abbiamo fatto un paio di mesi fa col professor Noia, che ha spiegato molto bene che dal momento del concepimento, cioè dal momento in cui lo spermatozoo incontra l'ovulo, c'è quel pallino, quel grumo di cellule, come lo chiamano gli abortisti, che in realtà è un bambino, perché già dal primo giorno lui comincia a parlare col corpo della mamma. Si scambiano messaggi e fanno cose meravigliose che adesso non possiamo raccontare di nuovo. Allora, quindi Giorgio Celsi è una di quelle persone che queste cose le sa perché lui ha studiato anche professionalmente, è un infermiere professionale e che si è sempre battuto in difesa della vita. Ha fondato un'associazione della vita umana che si chiama Ora et Labora in difesa della vita. Volevo chiedere quindi a Giorgio di presentarsi, di raccontarci un po' della sua vita e di come ho cominciato questa grande avventura, perché ormai dura da qualche decennio, se non sbaglio.
Sì, sì, per me è un punto fermo quello del rispetto della vita umana dal concepimento, quindi qualsiasi ingiustizia mi sento di combatterla, ecco, soprattutto quando questa viene perpetrata su dei nostri fratelli piccoli indifesi nel grembo. Io ho una sorella che ha abortito e adesso quando vado a trovarla in psichiatria, cioè, sento sempre più quell'impegno per far sì che nessun'altra donna abbia queste ripercussioni, perché l'aborto ti porta inevitabilmente problemi psichici e fisici molto gravi, ecco. Quindi io l'ho subito in prima persona con mia sorella, ecco, perché era una ragioniera, pensavo che l'aborto non influenzasse sul suo stato di salute, invece poi è diventata una patente psichiatrica in pratica. E ne ha fatti ben due. Quindi ecco, io ho sempre percepito che non è, non si aiuta una mamma, una donna in difficoltà per una gravidanza difficile, non la si aiuta uccidendogli il bambino, ma aiutandole insieme a superare le difficoltà, ecco. E quello che stiamo facendo è proprio quello, ecco. E quindi ho questo, questa associazione ormai da molti anni. Noi quello che stiamo facendo è creare quel contesto culturale, con la preghiera fuori dagli ospedali, con le conferenze, con articoli, per far sì che una legge che legalizza un omicidio, la legge 194, venga abrogata. Ecco. Per far questo però ci vuole un contesto culturale favorevole e quello che stiamo preparando. Ecco.
Senti, raccontaci un po' delle tue esperienze di preghiere fuori dagli ospedali. Quanto lo fai spesso e che conseguenze ti ha portato? Perché ti sei preso qualche torta in faccia dalle femministe e anche di peggio.
Sì, d'altronde, se tutto ciò che ci contrasta ci fa capire che siamo sulla strada giusta. Ecco. Sì, io ho avuto anche lesioni, siamo in causa per un'aggressione che abbiamo avuto a Monza, in cui sono stato poi operato anche un dito. E, vabbè, le torte in faccia, uno dice, vabbè.
Eh no, diciamo sì,
Sì,
potrebbe far sorridere, ma comunque rientra
ho avuto
anche
conseguenze,
quello è
sì,
violenza, è stato fatto.
ho avuto anche conseguenze anche dopo quella. Però ecco, tutto ciò che mi succede e che succede anche agli altri volontari, perché abbiamo gruppi sparsi in tutta Italia, ecco, che vanno davanti agli ospedali. E ci rende più forti, insomma, perché vuol dire che siamo sulla strada giusta, che diamo fastidio all'inquilino del piano di sotto.
Puoi darci un po' le città in cui opera la tua associazione? Magari qualche ascoltatore si vuole mettere in contatto per partecipare alle preghiere che voi fate?
Sì, siamo a Napoli, La Spezia, Pescara, Brescia, Bergamo, siamo a Pesaro, nelle Marche abbiamo due o tre gruppi, a Torino, Sant'Anna, comunque nel sito www.oretrabora in difesa della vita.org si possono trovare
Tutte le
tutte le
informazioni. Quindi
informazioni.
www.oraetlabora in difesa per la della vita.org. Bene, e adesso veniamo alla 194, la legge 194 del 78 che ha legalizzato l'aborto senza se, senza ma. È inutile stare a dire, è una pessima legge. Che sì, contiene quello specchietto delle lodole all'inizio che dice che tutela la maternità e che bisogna aiutare donne, ma è uno specchietto delle lodole che è stato messo lì per far abboccare quelli che vogliono fare i moderati. In realtà questa legge ha portato solo morte e l'aborto a richiesta, perché qualsiasi donna, anche minorenne, può andare ad abortire senza né a e né ba. Con il medico compiacente si può andare anche molto oltre i 3 mesi previsti formalmente dalla legge. E questa è una cosa che pochi sanno. Allora, intanto in America il movimento pro-life però ha cominciato dal 73, da quando è stato legalizzato lì l'aborto con la famosa sentenza Roe versus Wade della Corte Suprema. In America i pro-life hanno cominciato subito a lottare contro questa cosa e bisogna dire che passetto passetto, con tanta pazienza, con tanta sofferenza, con tante sconfitte, con tante vittorie, piano piano hanno fatto passi da giganti. Un giorno magari faremo un'altra trasmissione sugli americani, però diciamo che una delle cose che sta andando forte in America, in circa metà degli stati, hanno fatto approvare le heartbeat laws, cioè le leggi sul battito cardiaco, e che addirittura vietano l'aborto dopo che dall'ecografia si percepisce appunto il battito cardiaco del bambino. Questo ha fatto venire un'idea all'associazione di Giorgio Celsi. Raccontaci un po'.
Sì, è una proposta di legge che abbiamo depositato in Cassazione il 16 maggio, 14 associazioni, perché appunto, visto quello che è successo in Ungheria, in America, abbiamo visto che una volta che una mamma sente il battito cardiaco del suo bambino e lo vede nell'ecografia, ci sono statistiche che dicono che il 70-30% delle mamme se ne torna a casa con il suo bambino e non abortisce. Quindi abbiamo detto perché non provare a modificare, a scalfire la legge 194, che da 78, cioè 45 anni, nessuno ha mai provato a picconare, diciamo. Sembra un totem messo lì, intoccabile. E invece per
Intoccabile.
noi non è intoccabile, è una legge iniqua che permette l'omicidio di bambini nel grembo. Quindi abbiamo detto, introduciamo un comma nell'articolo 14 che obblighi il medico autista a far vedere il bambino e sentire il battito del bambino alla madre nella visita pre-aborto, perché questo viene fatto. Perché il medico abortista deve sapere che la mamma attende un bambino, perché se no non può ucciderlo, non può intervenire. Però non viene né fatto vedere né fatto sentire alla madre. Questo perché? Perché se no, appunto, il 70% delle mamme se ne andrebbe via, non l'abortirebbe. Quindi hanno questa indicazione. Con questo obbligo. Sì, appunto, aggiungiamo un comma nell'articolo 14, il medico sarà obbligato a far vedere il bambino e a far sentire il battito del cuoricino alla madre. Noi lo facciamo rientrare nel consenso informato, perché è importante che la mamma si renda consapevole di quello che sta facendo. D'altronde anche il dentista ti fa vedere il dente che ti dovrà togliere. Io non vedo perché. Un medico abortista non deve far vedere il bambino che verrà eliminato.
Certo, e guarda, allora, se farei una piccolissima precisazione per i nostri ascoltatori, magari che non ne sanno bene di questi meccanismi. La Costituzione italiana prevede che le leggi vengano, prima di essere ovviamente approvate, devono essere proposte da qualcuno. Di solito vengono proposte dal governo o dai deputati o dai senatori, ma è anche possibile la legge di iniziativa popolare. E raccogliendo 50.000 firme nel tempo di 6 mesi, i cittadini possono proporre un testo di legge in articoli che viene depositato alla Camera o al Senato e che dovrebbe cominciare poi l'iter come se fosse una legge qualsiasi. È vero che di solito il Parlamento queste proposte di legge di iniziativa popolare fa in modo di lasciarle nel cassetto e difficilmente le porta avanti. È vero che mi immagino di fronte a una cosa del genere quanti si metterebbero di traverso in modi leciti, illeciti, legittimi e illegittimi, però tecnicamente la cosa si può fare e io direi si deve fare, si deve tentare, se non altro perché è un modo per sollevare ancora una volta il dibattito su questo tema, perché si continuano a uccidere bambini impunemente e sono, come abbiamo già visto altre volte in questa stessa trasmissione, sono molti di più dei 6 milioni di cui si dice, no? Perché abbiamo fatto il calcolo che mettendoci in mezzo le vittime della contraccezione, le vittime ufficiali dell'aborto, e le vittime della contraccezione d'emergenza e quelle della fecondazione artificiale, viaggiamo intorno a 1 milione e più bambini uccisi in un anno. I nostri ascoltatori sanno anche, perché ne abbiamo parlato recentemente con il dottor Virgolino dell'OPA, che il consenso informato in Italia riguardo l'aborto è una buffonata. Perché praticamente non esiste, o comunque alle donne viene fatto firmare un modulo che neanche leggono, scritto in piccolo e che nel 90% dei casi non dice che cos'è l'aborto e che cosa comporta come conseguenze psichiche e fisiche alla madre. Quindi questo fatto del consenso informato su cui si impernia, su cui si basa questa proposta di legge. Che la chiamiamo la legge sul battito cardiaco, come la chiamiamo?
Sì,
La
diciamo che.
legge. E dove si imposta questa proposta di legge è un tema obiettivamente scottante, perché il consenso informato ormai è necessario in tutti i campi della medicina e altro, e invece in campo di aborto del consenso informato non gliene importa niente a nessuno. Quindi questa è una cosa molto giusta della proposta di Giorgio. Domanda, mi faccio l'obiezione che fanno gli abortisti. Ah, voi volete fare violenza psicologica sulle donne che devono fare una scelta, che è una scelta sofferta, ma la loro scelta non è più libera nel momento in cui tu la obblighi a vedere certe cose e gli fai una sorta di ricatto psicologico.
Questa è una cosa molto triste, pensare che non è violenza uccidere un bambino nel grembo, ma quindi non è violenza un bimbo morto triturato dagli arnesi di un carnefice che è il medico apportista, ma è terrorismo, è atroce farglielo vedere vivo. Cioè, si è arrivato a un paradosso, ecco. Quindi, cioè, noi rendiamo cosciente di quello che è una mamma nel suo grembo, cioè il suo bambino. Poi la legge gli dà la possibilità di eliminarlo, però almeno prima l'hai visto, ecco. Quindi devi essere consapevole, perché io in tanti anni che mi prodigo a aiutare le mamme in tentazione di aborto, ne ho viste tantissime, ne ho sentite tantissime dirmi: ma io, se avessi visto il bambino, che se qualcuno me l'avesse fatto vedere, me l'avesse fatto sentire, io non avrei abortito. Quindi la cosa, infatti, che vedo, che quando abbiamo contattiamo mamme in tentazione di aborto, magari fuori che stanno entrando in ospedale, noi cerchiamo di aiutarle sia economicamente, ma anche facendogli vedere il bambino. Infatti abbiamo un medico adesio, che è obiettore, che gli fa poi vedere il bambino e sentire il battito. Ecco, non ne ho vista una che poi abbia deciso di abortire. Tutte accolgono la vita, perché proprio è quello. Infatti, nel video ultimo che abbiamo mandato, abbiamo messo l'ecografia di due gemellini, sono di Brescia. E questa ragazza doveva abortire. Quella che l'ha fatta decidere di tenersi questa coppia di gemellini è stata proprio l'ecografia che ha fatto, che abbiamo messo nel video che abbiamo messo come campagna per la proposta di legge. Quindi è molto importante questa consapevolezza, ecco.
Sì, allora io questo posso testimoniarlo anch'io nel mio piccolo, io tutte le donne post-abortive che ho sentito, tutte hanno detto se io avessi saputo non l'avrei fatto. Se io avessi saputo non avrei fatto. Addirittura queste donne post-abortive mi hanno detto voi dovete far vedere le fotografie dei bambini smembrati dall'aborto, cosa che quando ci proviamo, fra un po' ci mettono in galera. Comunque ci censurano molto meno, quindi figuriamoci una cosa del genere. Però perché? Perché prima di tutto ci deve essere la verità. La verità, anche se fa male, anche se è una verità scomoda, la verità è la prima cosa. Come si fa a scegliere? Gli abortisti dicono che la donna ha il diritto di scegliere, ma come si fa a scegliere senza verità? Se io devo scegliere fra l'acqua e il vino, devo sapere cos'è l'acqua e che fa l'acqua, cos'è il vino e che fa il vino. Dopodiché scelgo se bere un bicchiere d'acqua o un bicchiere di vino. Quella è una scelta libera, perché è una scelta basata sulla verità. Se io non so cos'è l'aborto, se io non so cosa ho nel grembo, ma come faccio a scegliere liberamente? Che libertà è? Senza contare poi che le donne che vanno ad abortire molto spesso non sono affatto libere di farlo, perché sono costrette dalle circostanze, dai parenti, dai compagni. Hai delle testimonianze in questo, Giorgio?
La cosa grave è che chi spinge ad abortire una donna, una mamma, io la chiamo mamma perché mamma si è dal
Certo.
concepimento. Poi dopo, quando uno abortisce e ha problemi psicologici, fisici, poi non c'è più nessuno ad aiutarla, e questa è la cosa grave. Sì, io ho un'esperienza di una ragazza che sapevamo che non voleva abortire, era giorni che cercavamo di aiutarla, è una ragazza adottata che addirittura era fuggita da casa per andare dalla sorella gemella adottata in un'altra città, e lei non voleva abortire, lo sapevamo, però questa famiglia che l'ha adottata, sono andate a prenderla e l'hanno portata in ospedale a abortire. E lì è successo che io l'ho saputo, quella mattina sono andato in ospedale dove sapevo che stava per abortire. Ho avvisato prima il maresciallo dei carabinieri ad Ezio e sono entrato in sala operatoria e ho fermato l'intervento. Il maresciallo nel frattempo mi ha telefonato e sì, è stata un po' un'incoscienza perché ho rischiato anche interruzione di pubblico servizio, perché poi sono stato fortunato che mi hanno detto che l'avevano appena portata giù, lei l'avevano già preparata, infatti poi quando gli hanno detto ma allora vuoi abortire, lei ha detto di no. E quindi adesso c'è una nipotina, quando mi mandano il video mi chiama zio. Una cosa.
Coraggio, eh? Una cosa del
Quindi
genere ci vuole un coraggio pazzesco, Giorgio. Complimenti.
il coraggio, signore, te lo dà. Ecco, certo che se stai con le mani in mano aspettando che la 194 cada da sola, non riuscirai a fare nulla. Quindi questa proposta di legge è in linea con la dottrina cattolica. Infatti, nell'Evangelium Vitae 73 ci esorta Giovanni Paolo II a proporre proposte di legge atte a limitare i danni di una legge abortista, quando questa legge in un determinato momento non si possa abrogare. Quindi, così facendo, non si attua una collaborazione illecita a una legge ingiusta. C'è scritto proprio: piuttosto si compie un legittimo e doveroso tentativo di limitare gli aspetti iniqui, e noi è quello che stiamo facendo. Ecco. C'è anche il fuoco amico, e quello è molto grave. Quelli che dicono: bisogna puntare all'abrogazione della legge, o tutto o nulla. Allora cosa facciamo? Come quando c'era il nazismo, c'era l'Olocausto. Non si poteva in quel determinato momento distruggere il nazismo e eliminare l'Olocausto. Allora cosa facevano? Non si dovevano salvare neanche un ebreo, perché o tutti o nulla. Invece per l'Asca, Massimiliano Kolbe, anche salvando un solo ebreo dalle camere a gas, loro attuavano proprio quello che ci esorta di fare la Chiesa, limitare gli aspetti iniqui di una legge.
Sì, c'è da dire una cosa molto importante a proposito del fuoco amico, che non è solo questo, diciamo, estremo che dice no o tutto o niente, ma purtroppo anche in Casa Cattolica ci sono molti che difendono la 194, che in fin dei conti è una buona legge, che in fin dei conti se la donna non ha la 194 poi va a abortire dalle mammane. E tante altre cose del genere. E in realtà invece il magistero è chiaro perché appunto l'Evangelium Vitae che tu hai citato dice chiaramente Giovanni Paolo II che se noi non ci opponiamo alle leggi abortiste e a tutti gli atti legislativi e amministrativi che possono essere abortisti, noi siamo corresponsabili. Se noi vogliamo dire che io non c'entro niente, io non mi macchio di questo crimine mostruoso, io devo far qualcosa, propormi anche dal punto di vista legale a queste cose. E questa è una cosa che non vogliono mandare giù neanche in Casa Cattolica. C'è una difesa a spada tratta di questa legge assassina anche purtroppo nell'ambito della Chiesa, o diversi vescovi, diverse. Anche perché parliamoci chiaro, se tutti i parroci d'Italia si adoperassero per questa raccolta firme, forse le 50.000 firme le avremmo già raggiunte. Possiamo dirlo questo.
Sì.
Quindi sicuramente ciascuno di noi dove può, dove c'è un parroco invece è sensibile, un vescovo che invece è sensibile, deve adoperarsi affinché la cosa venga risaputa nelle parrocchie, eccetera.
Sì, la modalità operativa poi è quella di telefonare nel comune di residenza, perché ognuno deve firmare nel proprio comune di residenza, se, vedere se sono state messe a disposizione i moduli di raccolta firme, e in caso non ci sono i moduli di raccolta firme, allora contattarci.
Sì.
Perché noi poi verifichiamo cosa è successo, perché noi abbiamo mandato la PEC in tutti i comuni d'Italia.
Ecco, questo è importante. Allora, in tutti i comuni d'Italia, quindi da Bolzano a Lampedusa, voi avete già mandato la PEC dicendo che è iniziata questa
Mandando
raccolta
anche i
firme.
moduli, tutta la documentazione.
Esatto. Quindi, se io vado nel mio comune e vado, dico, scusi, dove si firma per questa cosa? Se loro mi dicono, noi non sappiamo, noi non li ha, vi telefoniamo.
Sì. Sì,
E sul sito troviamo, ridì anche il numero di telefono, Giorgio, che così.
346 70 35 866.
Di nuovo?
Ripeto, 346 70 35 866.
Allora, telefoniamo a Giorgio, l'associazione, e loro cercano di capire perché questi non hanno attivato la cosa.
Perché noi abbiamo il database, perché alcuni comuni addirittura, se non sollecitati, tendono a non aprire, di non
La
mettere a
pratica. Certo,
disposizione i moduli, quindi c'è una sorta anche di boicottaggio in qualche caso.
ovviamente.
Però
Oh,
se le
allora.
persone spingono per andare a firmare, loro sono obbligati poi.
Non solo, comunque, se noi andiamo sul sito dell'associazione, ripeto, www,
Punto,
ore
ora
lavora in difesa della vita.org, noi abbiamo anche la possibilità lì di scaricare i moduli. E ci sta un vademecum molto chiaro che spiega come bisogna fare, perché possiamo essere noi sicuramente ad attivarci a portare questi moduli al comune e costringerli.
questo solo se il comune ci dice che non può scaricare i moduli perché, che ne so,
Perché
perché
se
ogni
ne
comune
inventano.
ha sé, perché
Sì.
magari non ha la carta per. È successo. Allora mandiamo le persone con i moduli da depositare. Quindi noi cerchiamo di risolvere i problemi nei comuni che latitano in pratica. Ecco.
Esatto, e
E
saranno probabilmente tanti perché sarà facile
per
trovare impiegati che si mettono di traverso in questa cosa.
noi abbiamo avuto anche dei comuni che ci hanno chiamato dicendo: ma allora questi moduli mandateceli, perché magari avevamo mandato una PEC diversa o in quest'ultimo periodo era cambiata. Quindi abbiamo anche qualcuno nei comuni che io sono il primo a firmare, cioè, quindi
Meno male.
queste sono anche cose positive.
Meno male, meno male, diciamolo,
Sì.
questo che ci fa bene. Quindi, allora, tutti noi che stiamo ascoltando, dobbiamo telefonare al comune, chiedere se è attivata la raccolta firma, se non è attivata, chiamare Giorgio Celsi. Dopodiché
Sì.
attendere istruzioni.
C'è tempo fino a 7 novembre per firmare nei comuni, poi dopo avremo quel mese di tempo per contare le firme e eventualmente, se superiamo le 50.000 firme, portarle in
Al
Parlamento.
Parlamento.
Io ho fiducia di raccogliere molte di più, anche perché abbiamo bisogno di molte più firme, perché poi magari qualche firma verrà annullata a seconda di come è stata compilata nei comuni. Ecco. Quindi poi passerà questa proposta di legge, non passerà. Intanto abbiamo messo in primo piano il bambino nel grembo, abbiamo fatto sentire il battito del suo cuore. Abbiamo contribuito a creare quella cultura della vita che ci permetterà poi di abrogare questa legge, perché una legge che viola il diritto naturale alla vita non va messa in pratica bene, perché è una legge che uccide. È già stata messa in pratica fin troppo bene, perché 6 milioni di bambini Oltre 6 milioni di bambini sono stati uccisi con questa legge. Cosa aspettiamo? Che ne ammazzano altrettanti? Dobbiamo iniziare a colpirla nei fianchi, a scardinarla piano piano,
Giusto.
e poi verrà anche da sé perché ci sono anche delle leggi che non vengono messe, vengono tolte perché non vengono più messe in pratica. Perché se continuiamo a lavorare sulla cultura della vita, aumentano sempre di più i medici obiettori, e questo quindi sarà una legge che non potrà magari neanche più essere utilizzata. Perché adesso abbiamo il 70% dei ginecologi obiettori, perché loro capiscono che quello che si va a uccidere è un bambino, lo vedono quando intervengono. Quindi andiamo avanti in questa strada che è quella giusta.
Certo, e questo è anche molto importante perché le persone devono essere consapevoli che gli obiettori di coscienza non sono dei delinquenti che coartano e che calpestano i diritti delle donne. Anzitutto, i cattolici praticanti sono tipo il 10% della popolazione italiana. Se il 60% dei ginecologi è obiettore, vuol dire che anche medici non cattolici praticanti sono in quanto medici convinti della malvagità dell'aborto. E purtroppo però c'è anche da dire che proprio perché ai medici l'aborto non piace, almeno ai medici sani, ecco perché stanno spingendo tanto con la RU486, perché in questo modo il medico non deve tirar giù un bambino dal grembo di una mamma a pezzi. Ma ti dà una pillolina e tu vai tranquillamente ad abortire a casa tua. Questo anche rientra nella cultura della morte che noi dobbiamo combattere in tutti i modi. A che momento si sente il battito cardiaco, Giorgio?
Già 5 settimane. Eh,
5 settimane di amenorrea?
sì, da 5 settimane, sì, dal
Sì,
concepimento. Dal
cinque.
concepimento.
Ah, dal
Dal
concepimento,
concepimento.
quindi
Con un'ecografia transvaginale, poi con l'ecografia transaddominale già dalla 7ª settimana. E si sente anche il cuoricino. Infatti, nel video che abbiamo postato si vede proprio il cuoricino che batte del bambino già alla quinta e sesta settimana.
bisogna sì bisogna capire che quando una donna è incinta, cioè scopre di essere incinta, è già incinta almeno di 2 o 3 settimane, perché quando c'è la mancanza sono già passati almeno 15 giorni circa dal concepimento. Quindi finché scopre di essere incinta e comincia a pensare lo tengo e non lo tengo, cose del genere, è facile arrivare a queste 5 settimane. Quindi anche chi riceve la RU486 può prima vedere il battito del cuore del bambino, giusto? Perché la RU486 si può usare fino a 9 settimane. Quindi io ricordo quando sono rimasta incinta del mio terzo figlio, che ormai è grande, ha 27 anni, però rispetto alle sue sorelle più grandi, i sistemi tecnici delle ecografie erano molto più avanzati. Mentre quando feci le ecografie delle prime figlie non ci capivo niente, si distingueva niente. Invece, quando ho fatto l'ecografia di questo ultimo, sono rimasta sbigottita perché io nello schermo ho visto questo fagiolino con al centro una luce che pulsava, non c'era l'audio. Però io dico: ma che cos'è? Sembrava una stella. Avete presente le stelle quando il cielo lampeggiano un pochino? E il medico mi ha detto: quello è il cuore del bambino. E vi assicuro che era niente più che un fagiolo, perché era veramente all'inizio della gravidanza. Eppure già si vedeva questo cuore che batteva. È stata una delle cose più emozionanti della mia vita in assoluto, tutta la mia vita. Basterebbe quello, perché un fagiolino che pulsa come una stella, è una cosa, è un miracolo meraviglioso. Io penso che veramente anche la donna più disperata non abbia il coraggio di.
Ma poi ogni bambino che nasce è un valore, è una risorsa per l'intera società, perché cioè, una società che non fa figli è destinata a perire. Cioè,
Noi sappiamo
stiamo
qualche cosa.
parlando di denatalità, tutti i giorni sentiamo questa parola, no? Che ci sono molti più morti che nascite, infatti siamo il paese con la denatalità più alta dopo il Giappone. Quindi una nazione così come fa ad andare avanti? Chi pagherà poi le pensioni,
Ma le
le
tasse.
tasse? Cioè, Churchill diceva che il modo migliore per far andare avanti una nazione è mettere il latte nella pancia dei bambini. Noi cosa facciamo? Invece investiamo sulla morte, sull'uccidere i bambini, perché è un costo, eh? Abbiamo fatto anche una bella ricerca sui costi dell'aborto. Quindi,
Certo.
cioè, al posto di investire sulla natalità, investiamo sull'uccidere bambini, e questo non ce lo possiamo permettere.
Non solo siamo così siamo destinati all'estinzione, ma ogni bambino che non nasce, non è solo lui che non nasce, con tutta la sua umanità, quindi tutti i rapporti umani che lui può intessere nella sua vita, ma poi tutte le generazioni che possono prendere vita da lui, quindi non nascono i suoi figli, i suoi nipoti. Quindi è una.
È un delitto contro la stirpe, ecco, come era prima, ma non è che adesso perché è legalizzato non è un delitto contro la stirpe,
Certo.
è un delitto contro la stirpe legalizzato.
Certo.
Quindi quello che mi interessa dire anche è che bisogna, come dicevi tu prima, sollecitare i sacerdoti, i parroci, perché se ne parlano in chiesa, perché è un loro dovere questo, non è che chiediamo favori noi. Infatti Papa Luciani diceva: se i vescovi italiani insieme al Papa prendono posizione contro l'iniqua legge che sancisce l'aborto, non è come taluno insinua intromettersi nelle cose della politica. Essi adempiono semplicemente al loro ufficio di pastore, di servi e custodi della verità, da Dio rivelata e stampata nel cuore umano. Tacendo sarebbero essi stessi condannati dal Signore. Quindi ecco, io esorto parroci, sacerdoti, vescovi a prendere posizione, aiutarci in questa proposta di legge molto importante.
E quindi esortiamo tutti i fedeli di recarsi dal proprio parroco a fare opera di sensibilizzazione. Portate al parroco stesso il materiale che potete scaricare dal sito di Ora et Labora in difesa per la vita, fategli vedere il video. Insomma, non c'è bisogno di convincere un parroco, un prete, spero, che fin dal concepimento c'è una persona dentro la grembo della mamma. Bisogna solo magari farlo sentire un pochino appoggiato, perché molto spesso io capisco anche che c'è un po' di paura a esporsi, un po' di paura a mettersi contro, magari e quindi bisogna farlo sentire incoraggiato da un bel gruppo di fedeli che gli dicono: coraggio, padre, noi siamo con te. Facciamo questa cosa insieme, cominciamo a parlare durante le omelie di questa possibilità.
Il Signore ci chiede di essere il sale della terra, eh? Lo zuccherino non serve.
Esatto, il sale può bruciare, il sale può bruciare e pizzica un po', quindi
Però guarisce.
però guarisce e poi dà sapore, perché senza il sale non c'è sapore e buttiamo tutto nel secchio dell'immondizia.
E quindi
Allora.
vi volevo solo dire che appunto il bambino nel grembo ci chiede aiuto col suo battito, col suo cuoricino che batte. Quindi ecco, con una firma possiamo cercare di salvare tanti bambini, ma non solo i bambini, con loro anche le loro mamme, perché l'aborto è un omicidio, ma anche un suicidio, perché la mamma che muore dentro, quindi vi ho detto dell'esperienza che ho riguardo mia sorella, quindi sono fermamente convinto che dobbiamo alzarsi in piedi e batterci proprio già da questa proposta di legge iniziare a scalfire questa legge iniqua chiedete il diritto naturale alla vita. Ecco, una firma può fare, può aiutare tante mamme, salvare tanti bambini.
Giustissimo. Quindi io ringrazio moltissimo Giorgio, penso che il tempo a nostra disposizione stia scadendo. Ringrazio moltissimo Giorgio Celsi, presidente e fondatore di Ora et Labora in difesa per la vita, della vita, e lo ringrazio perché per tutta la sua missione che sta svolgendo da decenni. Lo ringrazio per l'iniziativa che ha preso a proposito di questa legge sul cuore che batte, legge, proposta di legge che è in tutti i comuni italiani. Dobbiamo telefonare o andare al comune e chiedere di poter firmare. Se ci dicono che non è possibile, che non sanno, contattare l'associazione che eventualmente ci darà istruzioni per portare noi i moduli.
Ecco, dirgli, voglio firmare per la modifica della legge 194, oppure un cuore che batte, dire entrambi, perché magari chi ha i moduli o legge in un modo o legge in un altro. Ecco, comunque il Signore ce ne sarà riconoscente di questa cosa, perché non uccidere è un comandamento, quindi noi cerchiamo di salvare più bimbi possibile, ecco, e ce ne sarà anche riconoscente, ce ne saranno riconoscenti le generazioni future, perché qui stiamo parlando del nostro futuro, ecco,
E ce ne
che
saranno
dobbiamo.
riconoscenti le mamme di quei bambini, perché non esiste una donna che ha partorito invece di abortire che poi se ne sia pentita.
È vero,
Questa.
anch'io non ho mai conosciuto una che si è pentita, mi ha visto triste di aver abortito.
Quindi andiamo al comune, telefoniamo al comune, chiediamo di poter firmare per il cuore che batte o per la modifica della 194. Se ci dicono che non sanno niente, che non si può fare, telefoniamo all'associazione Ora et Labora in difesa per la vita. Abbiamo passato i numeri di telefono, avete il sito www.oraetlabora in difesa della vita.org. Mi raccomando, ognuno di noi può cambiare il mondo. Ognuno di noi ha la possibilità di cambiare il mondo con l'aiuto di Dio. Questo di nuovo in sovraimpressione, la regia ci fa vedere il sito e il telefono di Giorgio Celsi. Coraggio,
Grazie,
che il Signore
grazie,
vi aiuta, che il Signore vi
grazie.
aiuti e coraggio e sempre avanti in questa battaglia per i bambini, per le mamme e per
Grazie,
l'intera società. Grazie
grazie di cuore.
a voi.